Bentornati su Genitori in Onda, io sono Carlo Evangelista, titolo dell'episodio di oggi, il numero 37, i disturbi specifici dell'apprendimento. Ne parliamo con la dottoressa Anna Benenti, scrittrice e divulgatrice, fondatrice dell'Algoritmo, tutor per disturbi specifici dell'apprendimento, in particolare dell'area matematica, svolge la propria attività in Svizzera. Buonasera e grazie di essere qui oggi con noi.
Buonasera a lei e grazie dell'invito.
Che cosa sono i disturbi specifici dell'apprendimento?
Sono, come dice la parola stessa, dei disturbi che interessano un'area specifica dell'apprendimento in presenza di un quoziente intellettivo nella norma. Infatti, non può essere fatta una diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento in presenza di una fragilità cognitiva. L'intelligenza deve essere nella norma. E quindi questi ragazzi adulti, bambini, manifestano delle difficoltà, per esempio nella lettura, e in questo caso si parla di dislessia, manifestano delle difficoltà nella disortografia, nell'ortografia, quindi sono disortografici, disgrafia, quindi disturbo nella mobilità, nel movimento grafomotorio, e infine anche nella discalculia, che viene riduttivamente intesa come una difficoltà nel calcolo, ma in realtà ha ben altre spiegazioni, ben altre manifestazioni. Sono dei disturbi di origine neurobiologica, questo va detto, perché ogni tanto sento dire sono un po' dislessico, non si può essere un po' dislessici. La dislessia si può vedere, notare addirittura da delle risonanze magnetiche in cui si evidenziano delle zone che si attivano in maniera differente dalle persone che invece sono, diciamo così, nella norma, okay? Tipiche. Quindi sono delle caratteristiche dell'individuo che non possono essere eliminate, non si può guarire, non si è affetti, non si può guarire, non è una malattia qui. È una caratteristica dell'individuo. Soprattutto, insisto, non è una malattia. Quindi non può passare. Sicuramente può essere moderata come effetti, ma non possiamo guarire.
Quali sono i segnali di un disturbo specifico dell'apprendimento? In altri termini, i genitori a che cosa devono prestare particolare attenzione?
Ci sono delle manifestazioni che possiamo dire così esplicite, quindi difficoltà proprio in quegli ambiti. Però ci sono alcuni ragazzi che vengono scoperti in età tardiva. Questo perché riescono probabilmente a compensare questi disturbi e quindi a trovare delle vie laterali, alternative, di compensazione per ottenere lo stesso risultato. Quindi non ci accorgiamo della loro difficoltà fino a quando il sistema, diciamo così, non viene messo sotto stress. Solitamente ci si accorge e si può effettuare una valutazione e conseguentemente una diagnosi per la dislessia, la disgrafia, la disortografia intorno ai 7 anni. Per la discalculia invece si va agli 8 anni, verso gli 8 anni, quando appunto si sono appresi i primi rudimenti del calcolo, i primi rudimenti dei ragionamenti logici e quindi si notano effettivamente poi queste difficoltà. C'è un 5% della popolazione che manifesta disturbi specifici dell'apprendimento e di questi l'1% è rappresentato dai discalculici. Da notare che ci sono delle comorbidità, quindi non è che se sono dislessico non posso essere discalculico. Purtroppo si mescolano e si accavallano, diciamo così, anche con altri disturbi del neurosviluppo, come per esempio anche la DHT. Inoltre, una cosa che volevo dire, per rinforzare il concetto di prima, molto spesso la discalculia, per esempio, viene diagnosticata alle scuole medie. Infatti, alle scuole medie c'è un 2% della popolazione che manifesta discalculia. non è che si diventi discalculici maggiormente alle medie, semplicemente si manifesta e la si può
Più tardi,
identificare più
in
tardi.
seguito. Una volta che è stato accertato un disturbo specifico dell'apprendimento, quali comportamenti più corretti dei genitori possono essere considerati appunto corretti? Come possono meglio comportarsi i genitori per non ostacolare anche tutte le misure che sono state previste in seguito all'accertamento del disturbo specifico dell'apprendimento?
Allora, premessa, facciamo una valutazione, quindi ci accorgiamo che c'è un disturbo, facciamo la valutazione, facciamo tutta una serie di procedure che sono, che portano poi alla diagnosi. Una volta avuta la diagnosi, serenamente entrare in rete, nel senso di collaborare con la scuola, con gli insegnanti, con il sistema scolastico, insomma. Esistono anche figure come la mia, sono una tutor, quindi in maniera più consapevole sostengo i ragazzi fornendo loro il materiale, le procedure, l'approccio, anche l'approccio emotivo, perché ci si scoraggia molto. Sono bambini che manifestano veramente una, ecco, non ho detto tutto alla scorsa domanda, se mi permette la completo.
Prego.
Molti bambini compensano, quindi non vengono scoperti subito. Come facciamo quindi a capire che hanno un disagio? Sono quei bambini che spesso vengono indicati come pigri oppure svogliati. Sono semplicemente bambini che fanno fatica, quindi hanno un disagio anche emotivo e manifestano frustrazione, perché per loro non vengono automatizzati certi meccanismi che invece nei loro coetanei sono ormai appresi. Quindi l'approccio emotivo e motivazionale è senz'altro indispensabile. Poi gli insegnanti ormai sono preparati anche a fornire del materiale adatto. Nella maggior parte delle volte si ha un percorso, diciamo così, sereno, non sempre. Quindi c'è bisogno di puntate come questa per informare i genitori, ma anche di interventi proprio di, come si può dire, di divulgazione anche per gli insegnanti, perché ancora succede che qualche volta gli insegnanti non siano così ben disposti. Dall'altro lato, i genitori devono essere disposti ad accogliere i loro suggerimenti e suggerimenti quindi anche dello psicoterapeuta, del tutor. Un lavoro di rete è un lavoro che porta a un successo scolastico, diciamo così.
Le è mai capitato, per quanto riguarda gli adolescenti, una situazione dove l'adolescente ha difficoltà ad accettare l'utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, forse per il timore di sentirsi diverso o con il timore che gli altri lo considerino diverso, perché appunto utilizza questi strumenti?
Sì, mi è successo, io aiuto i miei ragazzi a strutturare il proprio materiale compensativo, quindi ne sono dotati, sono supportati da me nell'uso della calcolatrice che va preso come strumento compensativo. Alcuni rifiutano, rifiutano per il semplice fatto che temono il giudizio degli altri. Allora, per fare in modo che il giudizio degli altri non influisca questo atteggiamento e quindi rechi danno, qui facciamo un discorso sull'utilità degli strumenti compensativi, bisogna sensibilizzare tutti, quindi andare nelle scuole, a parlare con i ragazzi, con i più giovani e fargli comprendere come questi non siano degli strumenti per facilitare, ma semplicemente degli strumenti che vanno a colmare le difficoltà di questi ragazzi, che non potrebbero quindi dare modo al proprio studio di manifestarsi. Quindi hanno compreso l'argomento, ma non riescono a riportarlo all'insegnante. Questo è un peccato perché hanno sovente delle risorse che vanno liberate, diciamo così, hanno delle idee, questo loro pensiero laterale è veramente presente e quindi va coltivato, va utilizzato a beneficio proprio della società. Questi strumenti compensativi, dicevo, non sono delle facilitazioni, sono semplicemente degli strumenti che vanno dati nel momento in cui c'è necessità. Io faccio spesso l'esempio della calcolatrice. La calcolatrice va data quando c'è bisogno della calcolatrice per esempio risolvere un problema di geometria, quando il focus, l'obiettivo è quello di dare una risoluzione, di manifestare le proprie capacità a livello di logica nell'organizzazione di un processo di risoluzione di un determinato problema. Quando ci sono degli esercizi di calcolo, allora bisogna fornire degli esercizi scritti in una determinata maniera, qui sorvoliamo, ma comunque in questo frangente la calcolatrice non è indispensabile se dall'altra parte chi valuta riesce a valutare in maniera coerente con il disturbo. Quindi vanno forniti degli esercizi che permettano a questo ragazzo innanzitutto di ingaggiarsi, quindi di mettersi, di non chiudersi, quindi di non studiare nemmeno più perché è tanto inutile. Permette quindi di migliorare, di confrontarsi e di essere sempre in fase di progresso. Io ho fatto un'intervista a un attore che si chiama Francesco Riva, che porta spettacoli in tutta Italia ormai da anni, Dove sei Albert, e lui mi aveva confidato che apprezzava molto di più professori che lo correggevano, piuttosto che professori che fornivano lui degli strumenti compensativi e che lo abbandonavano poi a se stesso anche se non risolveva l'esercizio. Quindi è preferibile non fornire lo strumento compensativo, ma non pretendere parallelamente una risoluzione degli esercizi che non sia coerentemente valutabile.
Chiarissimo. Chiarissimo. Ringrazio le persone che ascolteranno questo episodio, ringrazio soprattutto lei, dottoressa, per le utili spiegazioni che ci ha dedicato.
Grazie a voi.
Grazie.